secondo me è centrale. È centrale da un punto di vista concettuale, di concezione di una via spirituale del matrimonio. Ma per me non è solo concettuale nel senso di concetti, ma è qualcosa di molto pratico, perché l'argomento sarà svolto come se si dicesse come vivere il cristianesimo a partire da dentro il tuo appartamento. Non faremo volutamente approfondimenti su quello che si fa in parrocchia, su quello che si fa in piazza, su quello che si fa nel pubblico, su quello che si fa nel lavoro. Questi sarebbero altri approfondimenti, no? Siccome ci accorgiamo, io mi sono accorto che spesso si parla di tutto meno che di quello che si fa dentro casa, allora stavolta facciamo il rovescio, facciamo una riflessione specifica. Quindi ci accorgeremo che gli approfondimenti verteranno soprattutto su questo. Per la verità c'è una ragione, c'è una ragione, diciamo, concettuale, e cioè se noi parliamo di famiglia, parliamo che la famiglia è il centro, è il fondamento della Chiesa, il fondamento della società. Ma se non andiamo a scoprire cosa si può fare, cosa la famiglia, scoprire, riconoscere, valorizzare quello che facciamo, quello che voi fate dentro casa, mi sembra che si faccia solo la teoria della famiglia. Sarebbe come se, immaginate un ritiro di suore o di monaci in cui si parla di tutto quello che possono fare, ma non si parla mai del loro convento, dei loro confratelli e consorelle. Ma vivi lì, per forza il riferimento deve essere lì, ti deve portare lì. Io mi sono accorto che in effetti per la Chiesa, per i preti, la famiglia è importante. Ma la fatica che si fa è concepire la vita della famiglia a partire dalla casa. Cioè, non che la fate voi, la facciamo noi preti, noi guide. Perché? Perché noi in genere siamo celibi. Tutti i maestri della Chiesa in questi ultimi secoli, quasi vorrei dire che più che millennio e mezzo, perché passati i primi secoli del cristianesimo, poi in effetti i grandi maestri che hanno guidato la Chiesa non sono state più le famiglie, ma sono stati il clero, intendendo parroci e vescovo, o i religiosi, no? Monaci di vita attiva, vita contemplativa, però sono di fatto che sono tutti celibi. E allora noi possiamo essere anche bravi a fare i concetti, ma non ci viene spontaneo, perché non abbiamo questa esperienza, no? Di dirti cosa puoi fare di bello tu a partire dalla tua casa. Il cristianesimo, infatti, che viene in genere insegnato, è il cristianesimo, anche quando si parla alle famiglie, è un cristianesimo che soprattutto noi l'abbiamo insegnato come, cioè, in che modo uno vive, proviamo a guardare, in che modo uno vive il cristianesimo. In genere sempre fuori casa. Fuori casa si nasce, fuori casa ci si battezza, fuori casa si va al catechismo. Se c'è una riunione, un incontro, una formazione, ai vostri bambini, la Chiesa dice venite, cioè lasciate la casa per venire da me. Raramente, forse oggi questa sensibilità sta crescendo per fortuna, ma raramente si dice voi genitori come potete insegnare il cristianesimo ai vostri figli. Per insegnare il cristianesimo mandate i vostri figli da me, cioè uscite da casa. Fuori casa ci si sposa, fuori casa si incontrano le ragazze o i ragazzi, fuori casa si muore, fuori casa si va. Tutto quello che quando vuoi fare qualche opera buona, vai a fare il volontariato presso tal posto. Cioè, ci accorgiamo come abbiamo un cristianesimo in genere insegnato cosa tu puoi fare nel pubblico. Questo va benissimo, bene, anche per la società civile, perché per la società civile quello che fai dentro casa non vale. Se vuoi essere un uomo importante, finire nei giornali, non lo so, avere una medaglia o qualche cosa, sta tranquillo che è sempre per un'attività pubblica che tu puoi fare in piazza. Vuoi fare un'educazione alla pace? Bisogna fare una manifestazione pubblica. Bisogna fare. Cioè, tutto è incentrato sul pubblico, sia all'interno della Chiesa che all'interno della società civile. La casa ha un. Diciamo, è il luogo privato in cui io mi faccio i cavoli miei, punto e basta, ma non ha nessun valore importante, non vale. Però è dove. Questo non è che lo pensate voi, abbiate pazienza. Questo c'è qualcuno che l'ha insegnato per secoli e secoli, e spesso anche le famiglie finiscono per pensare che ciò che fanno dentro casa vale pochino. Invece le cose che si fanno fuori casa magari valgono tanto. Sarebbe interessante invece, per tante ragioni, riscoprire il valore di ciò che si fa dentro casa. Prima di tutto perché è il vostro luogo, come di un monastero, per dei monaci il convento è importante, come per un parroco. La sua chiesa parrocchiale e la sua casa parrocchiale e gli strumenti parrocchiali sono importanti per un parroco. Per te la cosa importante non vuol dire che è tutto, però quello è il fondamento. Un cristianesimo, una spiritualità matrimoniale, un cammino matrimoniale che non mette al centro, per te, per voi, non mette al centro del concetto la tua casa, significa fare un discorso disincarnato. A me sembra quindi molto importante un ritiro di questo genere. Il problema mio è non tanto parlarvi della casa, ma farvi gli esempi. Perché? Perché intanto io non sono una famiglia. Quello che so l'ho imparato dalle famiglie, ma poi c'è anche questo, è difficile anche per te che vivi dentro casa, è difficile immaginare un cristianesimo che parte dalla casa. Facevo la battuta prima, no? Immaginiamo uno che non può andare mai in chiesa o non va mai in chiesa. Immaginiamo. O che non va in parrocchia. Questa persona può vivere il cristianesimo a partire dalla casa? Ecco, io c'è un mondo grande che uno può in casa pregare, può in casa formarsi, può in casa essere un apostolo. Si può essere apostoli a partire dalla casa? O per forza io per essere un apostolo, come Gesù dice, portate nel mondo il Vangelo. Ah, portare nel mondo. Allora esco e vado al pubblico perché sennò cosa in casa cosa non posso fare niente. No, noi oggi in questo ritiro guarderemo soprattutto ciò che si può fare di bello e di importante, come costruire la Chiesa a partire dalla tua casa, come portare il regno di Dio sulla terra a partire dalla tua casa. Non farò apposta approfondimenti su quello che puoi fare andando nel pubblico, andando in parrocchia, andando lì e andando là, che logicamente è una roba importante, eh? Però lo faccio apposta per dedicare tutto il tempo e la concentrazione vostra a rivalorizzare l'ambiente casa, che poi è l'ambiente fondamentale. Dico bene? Allora dicevo che trovare gli esempi, io non sono molto bravo a portarvi gli esempi, però gli esempi li dovrete trovare voi. Questo sarà il tempo del vostro dialogo di coppia. Ecco, a vedere. Allora, ecco, e dovete tirare fuori a partire dalla casa. Ma io direi che soprattutto questa mattina, io credo che lo sguardo biblico da cui noi partiremo non serve soltanto, come solitamente si fa, partiamo dalla Bibbia e poi andiamo alla vita pratica. Perché ho la sensazione che proprio nella Bibbia, proprio rileggendo la Bibbia, noi troveremo degli esempi pratici. Cioè, solitamente si fa, partiamo dalla Bibbia, così partiamo dalla teoria, poi andiamo a finire nella pratica, no? Fondamenti teorici e poi si va. Io ho la sensazione che invece, proprio nella Bibbia, perché quella volta ci si credeva alla casa e la casa era centrale, quindi abbiamo degli esempi molto concreti, non solo la teoria abbiamo e i fondamenti dottrinali, ma abbiamo gli esempi. Poi, in effetti, pensate, tutti i santi che conosciamo, quasi nessuno o nessuno ha fatto vita matrimoniale, quindi anche se guardi i santi tu non puoi trovare degli esempi concreti. Quindi in effetti è fatica, diciamo, portare delle cose concrete. Ci sarà la vostra fatica. Io mi auguro che se questo tema si sviluppa, e cresce, credo che bisogna assolutamente che cresca questo argomento. Un domani voi sarete capaci di dire cosa di bello, come si può salvare il mondo a partire dalla tua casa. Se no, noi continueremo a insegnare sempre come si salva il mondo a partire dalla piazza, dall'oratorio, dalla chiesa, no? Dal comune, dalla scuola, dalle televisioni. Ma mai dalla casa. La casa resta sempre. Allora, io vi ho dato il libro anche per una certa ragione. Perché se accettate la proposta, leggiamo un pochino per uno, così io un po' mi riposo, mentre qualcuno legge, e poi io intervengo a sottolineare qualche cosa. Allora, facciamo che si può leggere 3-4 righe uno, poi 3-4 righe l'altro, poi 3-4. Se uno non vuol leggere, non importa, dona gomitata al vicino. Per esempio, potresti cominciare te. Pagina 25.
L'importanza della casa all'epoca della Bibbia. Uno sguardo al tempo biblico e al tempo della Chiesa primitiva sarà efficace per sognare e progettare un'impostazione diversa da dare alla nostra vita familiare. Nel mondo biblico si può dire che la casa fu un luogo primario della manifestazione divina e il veicolo forse più importante per la costruzione del regno di Dio.
Ecco, sì, perché quella volta non c'erano le parrocchie, non c'era il Tempio, a un certo punto c'è stato il Tempio, ma il Tempio se n'era uno solo, era Gerusalemme, non lo potevi usare, invece voi avete la parrocchia vicina a casa, volendo andate lì a fare le vostre pratiche religiose, se volete incontrare Dio, esci, vado in chiesa, va. E così immaginiamo che il Signore sia sempre lì. Quando io ero bambino, me lo ricordo questa roba, no? Che pensavo, ecco, che il Signore era lì e che quindi quando ero a casa il Signore non mi vedeva perché il Signore è là. E questo è l'insegnamento che viene spontaneo. A forza di pensare che i nostri atti religiosi, invece, nella Bibbia noi ci accorgeremo, ci accorgiamo, ci siamo accorti che tutta la pratica della fede, del rapporto con Dio, se non tutta, adesso sto esagerando, al 90%, perché diciamo così, al 90% si svolge nelle case, non nei monasteri, non nelle parrocchie. Ecco. E questo allora è interessante, ci fa capire in un certo senso come potrebbe essere, quale sarebbe la rivoluzione da fare. Ed è davvero una rivoluzione copernicana, perché Secondo me sarebbe importante, almeno per quanto riguarda la vita matrimoniale, la vita della famiglia, la spiritualità della famiglia, che il centro non sia il pubblico, ma il centro sia la tua casa. All'epoca biblica era così. Io questa mattina quindi farò un discorso, questo riferimento, rilettura della Bibbia, non tanto, dicevo, per ricercare i fondamenti dottrinali, ma soprattutto gli esempi. Mi sembrerebbe importante vedere come è avvenuto nell'Antico Testamento, come è avvenuto con Gesù, come è avvenuto dopo Gesù la Chiesa primitiva. Allora, cambiamo voce.
Nell'Antico Testamento notiamo come delle dimore degli uomini, tende, case, luoghi dove vivono e lavorano le famiglie, ci ebbero le manifestazioni centrali della rivelazione divina e l'esercizio della religione.
Ecco, nelle tende, nelle case, l'angelo appare mentre nell'aia, nel posto di lavoro, con le contadine, mentre nelle tende. Cioè, parliamo degli ambienti abituali tuoi. È lì che avviene. A chi parla? A chi parla Dio? Oggi noi ci siamo abituati a pensare che se c'è una visione, che se c'è un messaggio che Dio vuole, ecco, la monaca, la suora, ecco, in chiesa, no? O comunque sia, se anche è un luogo pubblico come Medjugorje, comunque sia ci scappa subito che ci fai da bella chiesa, perché è che è una deformazione, ormai è chiaro che la cosa importante è il pubblico, è ciò che può avvenire con al centro. Ora invece, con al centro, dicevo, i capi, le guide delle religioni, che e chi gestirà tutto quel movimento lì? Lo gestirà, no, dicevo appunto, o il clero, perché sono stati le strutture portanti. E noi tanto è vero che diciamo, ma è logico. No, non è logico per niente. Non è logico per niente che le strutture portanti della fede siano portate avanti da due categorie di celibi. Li diamo per scontato perché è da secoli che ormai si fa, è da millenni, no? Ma in realtà non è così, dovremmo correggere questa. E vedete come lo Spirito Santo ci sta portando. Ma è una roba nata da poco? Il primo documento italiano che parla del mettere al centro la famiglia, ritornare a rivalorizzare la famiglia, il primo documento italiano è quello del 1994. Direttorio di pastorale della famiglia, preceduto da qualche altro documentino, diciamo, che diceva che bisognava finalmente, però vedete, 1994, ieri l'altro. Cioè, è vero che poi le famiglie stanno prendendo coscienza e adesso non solo camminano, ma addirittura io ho la sensazione che corrono, cioè stanno recuperando il tempo perduto un pochino in tutta Italia. C'è una presa di coscienza dell'importanza dello scoprire, del rileggere, e non soltanto di dire aspettiamo che il prete ci dica, cioè, perché è lui il centro. E questa è una forma di clericalismo che non è nella Bibbia. Nella Bibbia abbiamo al centro, abbiamo il papà di famiglia, a chi parla Dio. Andiamo avanti. Allora, il primo esempio, ognuno ricorda? Ne citiamo solo una famosa.
Ognuno ricorda le vicende della famiglia di Abramo. Non Abramo come singolo, ma come vivente in una famiglia con rapporti divini che coinvolgono non un individuo, ma una famiglia e una parentela.
Ecco, questo per esempio è una delle prime idee brillanti che ci ha avuto il nostro Don Agostino. Capisci? E mi ricordo che quando lui ci leggeva la Bibbia, io l'avevo letta sempre così, in seminario, la Bibbia. Per me la Bibbia era costituita da tanti medaglioni, cioè personaggi importanti. Abramo. Abramo è sposato, non ne frega niente, non importa. Isacco, Giacobbe, Davide, quello, Salomone, tutti, sì, persone singole, che andava molto bene nella nostra spiritualità da laici, di single, capito? Andava anche bene. Quindi diventavano degli eroi, ma diventava, si bypassava completamente la dimensione familiare. E mi ricordo come Don Agostino ci venne a fare delle lezioni splendide proprio su questo, la Bibbia vista, diciamo, come vita di famiglie. E senza quella dimensione tu non capisci un sacco di roba. Si stravolgono i concetti. E ecco, per esempio, allora non tanto Abramo, ma Abramo e la sua famiglia. Ma è questo fatto di sapere, non è di contorno. Non è di contorno. Perché ad Abramo la promessa non è una promessa così, diciamo, ideologica, spirituale, personale. No, no. Avrai un figlio. Una roba di questo genere non la può dire una monaca, non la può dire Don Piero. La può dire a te. Avrai un figlio. Cioè, la può dire solo una famiglia. Se tu mi scarti questo, io non capisco come dire, i concetti profondi della promessa. Faccio tutto un salto ideologico, allora la tua discendenza sarà numerosa. Sì, ma si parla di teorie, si parla di cose non concrete, non incarnate. Avremo una religione disincarnata. La religione biblica è incarnata. Avrai un figlio, cioè sarai no? Lo porterai nel seno, voi due lo aspetterete con tanta gioia, lo cullerai, lo pulirai, lo educherai, cioè, è tutta un'altra faccenda. Scendi subito nel concreto, è un cristianesimo, una fede. Quindi secondo me, se non si rivaluta proprio questo aspetto, continueremo a fare la teoria, più facilmente faremo la teoria, ma che non ha una vera incidenza nella pratica. Allora, Abramo, non un individuo ma una famiglia, eccetera eccetera. Dove siamo arrivati?
Dio.
Dimmi, leggi.
Dio appare a una famiglia davanti casa, la tenda, a mezzogiorno, quando la moglie è intenta a preparare il pranzo. Abramo invita subito gli ospiti a mangiare insieme. Dio dice: tua moglie avrà il sospirato figlio e sarà il figlio della promessa divina. Tu sarai capostipite di una grande discendenza.
Allora,
Dio si serve del suo veggente, che è un padre, non una religiosa, e di una casa, ma non un convento, non una chiesa. E la promessa è tipica di una famiglia, avere un figlio e una discendenza fisica.
Cambiamo voce.
Questa visione a sostegno di Mamma, poco prima del fatto è fisica. Quante altre volte Dio ha detto così? Occorrerebbe studiare meglio le famiglie della Bibbia, quella di Mosè, quella di Giacobbe, quella di Samuele, di Davide, di Salomone, di Tobia e Sara. Anzi, studiare la Bibbia è la storia biblica, in chiave di famiglia e di famiglie. Quante meravigliose sorprese.
Ecco, quindi vogliamo degli esempi concreti? Leggete la Bibbia, lì si trovano concreti. Per esempio, Giacobbe e i suoi 12 figli, le litigate, le riconciliazioni, e quelle che, parenti serpenti, fratelli coltelli, e lì c'è tutto. Cioè, non trovo. Caino e Abele, ritrovi le cose, la suocera. ci ritrovi nella Bibbia, ci ritrovi le cose molto pratiche che succedono nelle nostre case. E io mi ricordo come ci sorprese Don Agostino, che ci fa 2 anni, cioè ci ha fatto questi ritiri, una volta al mese, 3 belle ore di quelle toste che sapeva fare lui, no? Però fu uno studio che veramente aprì la mente. Andiamo avanti. Un altro esempio, prego.
Ma pensiamo alla Pasqua ebraica, nata, diffusa e totalmente portata nelle case, con un rituale anche abbastanza complesso, gestito dal capo famiglia, anche se povero e ignorato. Chi conosce da vicino la Agatà Pasquale avrà notato il rito cerimoniale, le molte preghiere e i canti, e tutto gestito non da un rabbino, ma dal padre di famiglia. Proviamo a immaginare il peso psicologico profondo che prova un bambino, un adolescente, nel guardare suo padre che costruisce una serata di quella portata, nel bel mezzo di una concreta e incarnata attività quotidiana, come il mangiare, il ritrovarsi in casa con tutti i familiari, il bere, il cantare per guardare Dio per quello che lui ci ha fatto.
Cosa significa l'espressione fare Pasqua? Cerca da voi, sì. Fare Pasqua. Fatto Pasqua, no? Che cosa vuol dire fare Pasqua? Esci di casa prima di tutto, vai a confessarti dal prete in chiesa e devi andare alla messa e fare la comunione. Hai fatto Pasqua. Qui invece era tutta un'altra cosa. Fare Pasqua voleva dire radunare la tua famiglia in casa, fare una bella cena, ma una cena significativa, istruttiva, no? In cui il protagonista lì non c'è rabbino, non c'è prete, non c'è niente, è il babbo che lo sa fare o non lo sa fare, che salta i pezzi, non importa se salta i pezzi, meglio non lo saltare, perché dopo bisognava anche lì imparava la memoria, le cose. Però era una roba molto importante. Ci vuole bene, dai.
Non riesce a trovare.
Però capite anche perché la nostra religione è diventata disincarnata. Ma Gesù non l'aveva fatta proprio così, eh? Perché che Gesù nel fare l'Eucaristia li ha chiamati in un posto di casa, ha voluto creare una cena, nella cena c'è stati tanti discorsi, canti eccetera eccetera, e ha detto determinate cose, capisci? Noi l'abbiamo molto disincarnata. Ora adesso non voglio fare le critiche, ma ho la sensazione che questa ripresa di importanza della famiglia ci riporterà anche a un cristianesimo più concreto. Se no è tutta teoria, tutta roba un pochino fumosa, è il bambino che si annoia, perché non c'è niente di interessante. Quando c'è quando noi facciamo, io è 25 anni che faccio questa Agatà Pasquale, ma la faccio per far capire come la roba, e anche i bambini per esempio si interessano, perché c'è il mangiare e poi c'è la spiegazione di quello, poi c'è l'intervento e poi si canta e poi si gode, è un clima. Cioè è qualche cosa che ci aiuta a riscoprire. Allora, vado un pochino avanti. Pensiamo, cambiamo voce.
Pensiamo allo stile di traduzione della fede, come viene anche ricordato nello schema di Israele, ascolta Israele. È il testo biblico che il mondo che dice a ogni israelita: tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore. Questi precetti che oggi ho chiesto ti siano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti predicherai e quando ti alzerai, scriverai sui vestiti della casa e sulle tue porte.
Vedete, qui Dio a chi dice queste cose? Le dice al papà di famiglia, potremmo dire ai genitori. Dio parla direttamente al genitore. non dice vai in chiesa, lì parla con i preti che le stanno a lunga, loro sanno tutto, parla con loro perché io parlo con il Papa e poi il Papa scrive le lettere a tutti i vescovi e poi anche i preti leggono i documenti che ha scritto il Papa. Abbiamo, noi abbiamo questo sistema, no? La fede non è affidata, non sembra affidata a voi. Voi siete passivi, cioè dovete ascoltare il magistero. È il magistero che è ispirato da Dio. Nella Bibbia non è così. Nella Bibbia Dio parla a te. Senza intermediari. Non ti dice manda i bambini al catechismo. Dice tu insegnali. Tu insegna. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi prima di tutto nel tuo cuore. Quindi non mandare al catechismo. No, prima tu vivi queste cose. Questi precetti che oggi ti do, ti ripeti dai tuoi figli. Ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, mentre si mangia, mentre si... Quando camminerai per via, cioè nella macchina, durante i viaggi, quando ti coricherai, quando ti alzerai, li scriverai sugli stipiti... Notate come è una roba concreta. Come qualche cosa, la Bibbia ci insegna molto su come... costruire la Chiesa e la salvezza e costruire il regno di Dio a partire dalla tua casa. Andiamo avanti. Chi ci legge?
Ecco descritto un ruolo centrale della famiglia nella evangelizzazione e nella costruzione di un popolo di Dio. A chi si rivolge? Ai padri di casa. Per capire la forza rinnovatrice, guardiamo come oggi avviene la trasmissione della fede. Avviene quasi soltanto dentro un magistero che parte dal Papa e scrive i documenti ai vescovi. E questi documenti sono spiegati dai parroci alla gente, nelle repubbliche liturgie o in catechesi comunitarie. Pochi genitori sanno essere protagonisti della fede. Addirittura se si delega tranquillamente l'educazione cristiana ai sacerdoti, suoi, catechisti, eccetera, quasi pensando che non sia compito suo. Leggendo la Bibbia invece noi vediamo che Dio vuole che i padri nelle loro case e nel concreto dei ritmi quotidiani divengano le strutture portanti, non le uniche certamente, della fede.
Ora il dubbio che può venire, sì, lo penso nell'Antico Testamento, però dopo Gesù ha cambiato le cose, no? E quindi noi siamo figli del Nuovo Testamento e quindi le cose saranno diverse, non siamo più nell'Antico Testamento. Allora guardiamo che cosa è avvenuto con Gesù. Ecco, e così vediamo se il Nuovo Testamento, cioè portato da Gesù, ha cambiato le cose. Sì, ci sono stati sicuramente dei cambiamenti, ma non in questa chiave. Proviamo a leggere. Cambiamo voce, dai, due. Ragazzi, questa è forse la roba più grossa, più forte. Se tu non dai importanza alla casa, ma mi spieghi che cos'è il Natale? Il Natale vuol dire che il centro è la famiglia. Non è la chiesa. Non è il luogo chiesa. Il centro è la famiglia. Gesù è Dio per creare tutto quel popolo di roba rivoluzionaria che voleva creare, ha detto passiamo all'interno di una famiglia. Ma non poteva passare attraverso un monastero come adesso facciamo il nostro bel Natale. Noi facciamo così, arriva il prete con il bambolino, con il bambino di corcio. Sì, però il bambino di corcio non è la stessa roba. Lì Gesù, Dio non ha pensato a un bambino di coccio, già che c'era, perché un po' di miracoli li ha fatti con la nascita di Gesù, poteva anche farlo nascere già bello grande, vestito tutto ben bene, che appare nel tempio o appare al pubblico e spiega io sono il Messia, No, non ha preso le scorciatoie. Gravidanza, 9 mesi, attesa, nasce, il parto, l'allattamento, e quella, e quella, tutte le educazioni. 30 anni, ha sprecato un sacco di tempo. Scusate la battuta, no? Ha sprecato un sacco di tempo. È passato attraverso la famiglia. L'incarnazione è il mistero più grande della nostra fede. Dice che Dio vuol passare attraverso i canali normali della famiglia. Questo è forte. E siamo nel Nuovo Testamento. Leggo io il seguente. I due cantici, quello della Vergine e quello di Zaccaria, avete capito a che cosa parlo? Tutti i giorni noi preti, frati, le suore, tutti quanti, magari anche voi, se dite la preghiera delle lodi e del vespro, che sono le preghiere più importanti, per alla mattina tutti i giorni c'è il cantico di Zaccaria, alla sera tutti i giorni c'è il cantico della Vergine. Allora, guarda caso che sono fatte, uno da un papà e uno da una mamma. Uno per lodare Dio, ringraziare che gli è arrivato un figlio, l'altro per lodare Dio, ringraziare le meraviglie perché è arrivato un figlio. È bellissimo questo. Dio non ha paura non pensa che voi famiglie non avete studiato la teologia, quindi dite dopo le castronerie, fammi vedere se dopo te lo controllo io, se scrivi qualche cosa. Cioè, noi ancora continuiamo tranquillamente con una mentalità clerocentrica, in cui noi abbiamo studiato e noi le robe le sappiamo, ma voi no. Dio non fa così. Dio passa attraverso la fiducia. Logicamente, quando noi sentiamo questo papà che scrive il cantico di Zaccaria, o questa mamma che è Maria che scrive, porca miseria, dice, ma questa ha scritto da robe del profondo. Sì, perché la gente era gente che la prendeva sul serio. Perciò Maria la Bibbia la sapeva a memoria, o almeno tante parti, e anche gli altri, cioè la leggevano, la studiavano, ci si appassionavano. Non è che dicevano queste robe le sanno solo i preti, i teologi, loro che hanno studiato. Loro stessi sapevano tante cose e quindi riuscivano a produrre. Quindi volevo dire che attenzione a non delegare, perché se no i laici restano sempre ignoranti, abbiate pazienza se la dico così, spiatellata, no? Pensando che tanto ci devono essere, ci sono loro. No, noi dobbiamo sentirci al centro del cristianesimo, e che senza di noi, voi, ecco, il cristianesimo non passa. Non puoi dire ci pensano i cristiani. Vedete che anche all'epoca di Gesù le cose stanno fondamentalmente così. Allora, finisco di leggere. I due canti, quello della Vergine e quello di Zaccaria, non provengono forse, come succederebbe oggi, da un monastero o dalla raccolta di canti della parrocchia, ma nascono in due case, di una mamma che sa appunto di diventare mamma e di un papà a cui è nato un bambino. Cambiamo voce?
Miracoli.
Bellissimo questo qui, miracoli, predicazioni, dei venti, della vita di Gesù sono spesso ambientate nelle quattro mura domestiche. Nell'apostolato di Gesù la storia umana delle famiglie, sono i venti, i dieci tristi, si intreccia con l'intervento divino e diventa storia della salvezza. Mi permettete una cosina proprio veloce? Guardate un pochino più avanti, dunque, vediamo un po'. Pagina subito dopo questa qui, ecco, pagina 30, qui c'è una serie, il libro riporta una serie di libri, che sarebbe bellissimo che voi, per esempio, ci facesse, se vi piace l'idea, ci poteste fare anche degli incontri. Le varie case visitate da Gesù, che sono state importanti. Nazareth, per 30 anni, la casa della crescita. Pagina 34, Betlemme, grotta e casa. Vado avanti. Pagina 38, la casa di Zaccaria ed Elisabetta. Importantissima. La rivelazione della madre di Dio, che era il titolo più grande, più importante della Madonna, è avvenuto in questa casa, no? Detto dalla moglie di la madre del mio Signore. A pagina 43, la casa di Simon Pietro a Caparno, c'è tutta una cosa bellissima qui, basterebbe riflettere. La casa del primo incontro, maestro, dove abiti? Venite a vedere, un posto in casa. Le nozze di Cana, bellissimo anche qui, vedete come è in continuazione. Le case dei peccatori. Si lamentavano che va sempre le case dei peccatori, le case, qui ce n'è l'infinità. La casa di Betania, vi ricordate Maria, Marta, Lazzaro? E gli dava tanto il gusto, non andava mai. Com'è che non andava dalle sorine quando andava a Gerusalemme? Non andava dalle sorine, andava dalla casa di Betania, dove c'era l'arte. La casa di Simone il leproso, vedete, e lì lui è vero che andava a mangiare. Ma dopo mangiare e poi si dirà, parlare, ragionare. Nel Vangelo poi dice, viene riassunto magari in una frase, ma lì non è che ha detto solo quella frase, ha parlato per 2 o 3 ore, mentre mangiavano, vivevano, parlavano del più e del meno, e tentava di convincere, di spiegare. Alla fine quel tale, vado avanti, Simone Lebroso, pagina 69, la casa del centurione romano. Il cenacolo, la casa dell'ultima cena, le tante case, è giusto perché era difficile, ce ne sono. Quindi sarebbe uno sguardo per vedere come Gesù era di casa. Tutto questo, io faccio questa introduzione per dire non solo quanto è importante la tua casa, ma anche per rivalutare ciò che tu fai dentro casa. Spesso ciò che si fa dentro casa non viene considerato molto importante. Magari se tu vieni chiamata, perché c'è il parco di stasera, ci metti a tenere la cosa con i bambini, con tutti i tuoi pari, fai tutta la riunione, la prepari, fai tutta, perché c'è una roba importante, quella lì è importante. E invece per Gesù è importante quello che tu fai dentro casa. Spesso lo si sottovaluta e sottovalutandolo gli dai poca importanza. Guardi, come dire, sono una mamma con 3 figli, mi tocca stare sempre a casa, è perché va lì, c'è i panni, devo fare la lavatrice, e poi devo stirare, e poi devo guardare i bambini, e poi devo cucinare, e poi lavare i piatti. Cioè viene facile pensare che ciò che fai dentro casa è quasi un impedimento alle tante cose belle che tu potresti fare. Se ho preso una beati preti che vuole il suolo, perché almeno loro fanno altre cose, non c'hanno da fare queste, oppure se non avevo questi problemi, ecco perché sarebbe bello fare questa cosa importante del diritto per stare qui in casa. Ora, questo nostro ritiro potrebbe aiutare a rivalutare ciò che tu devi fare, e lo fai tutti i giorni, ma talvolta lo fai con poco impegno, con poco amore, con poco interesse, pensando che tutto sommato è una routine che è giusto perché tocca farla e la faccio, ma mi fa perdere il tempo tutta sta roba. Se potessimo pensare, attento, tu stai costruendo il regno di Dio, non stai davanti a te, stai costruendo il regno di Dio. Quando Gesù dice andate in tutto il mondo e portate la buona notizia, lo sta dicendo a te che stai tirando la camicia. Ma cosa c'entra? C'entra. Perché il discorso non è tanto andare a fare le prediche, ma portare la buona notizia non si porta solo con le prediche, anzi poco con le prediche. Vado avanti, Io adesso sto un pochino esagerando, mi ammetto, perché ho detto, sono partito con questo filone e quindi io sto calcando questo aspetto, ma perché ho la sensazione che questo aspetto sia poco valutato e vorrei che fosse rivalutato, come quando mi accorgo che una ruota della mia macchina è un pochino a terra, sì, guardo le altre che sono a posto, però mi concentro su quella lì che è a terra e allora mi do da fare per metterla a posto. Ecco, io adesso sto facendo proprio questo, sto cercando di ripompare proprio questa ruota, perché le altre robe già hanno importanza, ma questa qui ho la sensazione che sia nel nostro mondo clericale, ma anche voi, certo che per te è importante la casa, ma non tanto come una cosa, è una roba che devi fare, da cui ti sembra di perdere del tempo, ma non di dedicare quel tempo e considerarlo come una cosa grande. Questo sarebbe un pochino l'obiettivo. Vado avanti. Dove siamo arrivati?
Nelle case.
Ecco, va avanti.
Nelle case che tu parla, il Vangelo spesso annota, entrò in casa e con i secoli spiegati le parole. La stessa Eucaristia ha avuto origine in una casa, con uno stile casalingo, nel bel mezzo del più rimasto elettrico e femminile, il mangiare insieme.
Capite? Come era detto? Io credo che Gesù non ce l'aveva per niente della testa. Che la comunione è. Io non ce l'avevo. Non lo so, nel Vangelo non c'è questa roba. Nel Vangelo c'è c'è una condivisione, c'è uno spezzare il pane insieme, c'è un atto comunitario, non c'è una devozione privata e personale. Io ho la sensazione che avendo dimenticato per tanto tempo questa dimensione familiare, di famiglia, si è diventati spirituali, cioè poco concreti. Credo che la rivalutazione di ciò che avviene dentro le nostre case ci farà capire, anche a noi preti, non solo a voi, ci farà capire come il cristianesimo è qualcosa di concreto. Se non arriva il concreto, vogliamo sempre la fantasia. O in uno spiritualismo. Vado avanti.
Non diversamente.
Ecco, dopo Gesù, finalmente arriviamo, nasce la Chiesa, no, non è poi vero così. Prego, rileggi, scusa.
Non diversamente, la Chiesa primitiva considerò la casa, dato che una casa venne il suo battesimo, nel Senato, che era la sala da pranzo di una casa. Certamente, sia Gesù che i primi cristiani frequentavano il tempio e le sinagoghe, come le piazze e i campi, ma comunque resta prioritaria l'impressione che la comunità cristiana delle origini fosse una chiesa domestica, nel senso di chiesa a dimensione casalinga, domestica, familiare.
Ecco, noi, ah sì, si capisce abbastanza bene, non dico niente di nuovo. Se io dico in paesi, in qualunque paese, dov'è la chiesa? Dov'è la parrocchia? La parola parrocchia o la parola chiesa è diventata un tempio. La parola parrocchia è diventata la casa del parroco. Ma la parrocchia non sarebbe tutti i parrocchiani? Però ormai per deformazione è diventato, cioè abbiamo clericalizzato, no? Per cui anche la parola chiesa, che è addirittura è la parola chiesa viene identificata come il luogo pubblico. Quindi dicevo la fede che si nutre e vive quasi soltanto nel pubblico. Ecco, nel Nuovo Testamento abbiamo invece la sensazione che la Chiesa fosse una Chiesa domestica, cioè nelle domus, nelle case. Ma questo non significa che abbiamo sbagliato tutto, perché in effetti la religione di Gesù ha certamente la dimensione comunitaria, ma ha anche la dimensione domestica. La parola chiesa non vuol dire semplicemente il luogo pubblico, ma è un sentire Dio in mezzo a noi. E allora sentire Dio in mezzo a noi lo senti quando tu ti ritrovi tutti insieme con le altre famiglie, con le altre gente, va bene, ma sarebbe importante che tu lo sentissi anche quando Gesù diceva: dove due o più sono uniti nel mio nome, io sono lì. Quindi voi siete la Chiesa. Se sono Chiesa, vuol dire che sono Chiesa, come sono lì. E quindi, se per caso non posso andare lì, ma io posso comunque sentirmi Chiesa, sentirmi presenza di Dio qui, che io posso salvare il mondo non solo là, ma lo posso salvare anche qui, perché Dio è in mezzo a noi. Chiesa domestica.
Quindi c'è da dire questo, che l'espressione chiesa domestica era un po' scomparsa dalla dottrina per tanti secoli, appunto perché si era identificata tutta chiesa nel pubblico. Grazie alla rivalutazione ultimamente della pastorale della famiglia, ma dico è una cosa recentissima, noi siamo, come dire, i primi ad aver questo onore di essere un po' dei protagonisti, degli esploratori di una cosa nuova, che io non so cosa sarà, ma ho la sensazione che questa pastorale della famiglia porterà un sacco di bene, come lo sta già portando. Immaginiamo, non lo so, fra 50-100 anni, perché anche i primi, per esempio, religiosi, i primi che hanno fatto i monaci, non è che avevano capito tutto bene, facevano intanto delle esagerazioni, delle cose che poi hanno cambiato, hanno sbagliato, si sono corretti. Ci è voluto molto tempo anche a loro, anche ai monaci, gli ci è voluto del tempo per capire. Ma c'è tempo anche che, pensate che già passati gli anni, attorno agli anni 100 abbiamo le prime espressioni di vita religiosa tra i cristiani. Sant'Antonio già siamo attorno al 150-200, ma le forme più compiute, più sicure, abbiamo San Benedetto 450 dopo Cristo, cioè sono passati 300 anni. Allora adesso non dobbiamo pensare che noi siamo arrivati al traguardo. Secondo me, se noi avremo la fortuna di continuare questa passione per la famiglia, la sappiamo trasmettere alle giovani generazioni, andare avanti, ecco, noi vedremo cambiare il mondo, e ci vorrà del tempo. Oggi noi siamo alle prime armi, come i primi monaci, che magari facevano anche delle cose che noi oggi diciamo che erano matti. Il monaco, che era cima una colonna, contento lui, però non è detto che quella sia è solo così la vita monastica. Potrà essere un'esperienza, però dopo pian piano hanno capito, hanno riflettuto, sono venute fuori delle robe molto belle, molto interessanti. Ecco, qui noi dovremo rivediamo, allora leggiamo. Certamente, dunque, non diversamente, l'hai letto quello lì, punto 3. La Chiesa primitiva considerò la casa, dato che in una casa vede il suo battesimo.
nel cenacolo che era la sala da pranzo di una casa. È lì che è venuto il famoso Pentecoste. No? Prego.
Bella la sintesi di Luca negli Atti. Scattavano il pane nelle loro case, prendevano i pasti con lestizia e semplicità di cuore. Le case erano luoghi di amore. Le lettere di Paolo hanno continuo a ricordare i primi santi. Significativa è la pagina di saluti che impone alla fine della lettera ai Romani. È intrisa di nomi, di rapporti familiari, di sorelle, nonne, parenti, di ospitalità. Insomma, di casa.
E questo è molto bello. Pensate, per esempio, io quando parlo così parlo anche di me, che quando faccio un po' le critiche a noi preti. Io, per esempio, non mi viene mai nelle prediche di citare uno, citare l'altro, parlare di uno, parlare dell'altro, no? Come si farebbe quando parliamo in casa, no? In casa non si fa solo la teoria, sì? Si parla dell'uno e dell'altro, si dicono tante robe belle collegate. E San Paolo, sentite lo stile di San Paolo, eh? Ecco, qui fa i saluti, nel salutare, lui dice... vi faccio gli auguri di buona Pasqua, cari amici, fratelli. No, no, fa tutte le robe per bene, sentite lo spirito.
Vi raccomando, Fede, nostra sorella, diaconessa della chiesa di Vicenza, salutate Prisca e Aquila.
Marito e moglie Prisca e Aquila.
Miei collaboratori in Cristo Gesù. Per salvarmi la vita, essi hanno rischiato la loro testa. Ad essi, non io soltanto sono grato, ma tutte le chiese di Gesù. Salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa.
Vedete, casa.
Salutate il mio caro e Penico, Filippo Denardi per Filippo. Salutate Maria, che ha faticato molto per lui. Salutate anche Giulia.
Ecco, a te marito e moglie.
I miei parenti e compagni di prigionia. Sono degli apostoli insigni, che erano in Cristo già prima di me. Salutate Ampliato e il diretto del Signore. Salutate Urbano, il nostro collaboratore in Cristo e il mio caro Tacchi. Salutate Pelle, che ha dato buona prova in Cristo. Salutate i familiari di Aristobulo. Salutate Rodione, mio parente. Salutate quelli della casa di Narciso, che sono del Signore. Salutate Tribina e Tritusa, che hanno lavorato per il Signore. Salutate la carissima Perside, che hanno lavorato per il Signore. Salutate Rufo,
fratelli che sono con loro, vorrebbe dire il gruppo che partecipa periodicamente alla domenica, facevano la riunione nella loro casa. Andiamo avanti.
Salutate il filologo e Giulia, Nereo e sua sorella e Olimpa e tutti i credenti che siamo con lui. Vi saluto Timoteo, mio collaboratore, e con lui Giulio, Giasone, Sosiproto, i miei parenti. Vi saluta Gaia, che ospita me e tutta la comunità. È chiaro che la storia di oggi non puoi copiare quella di ieri, ma c'è da riflettere se nelle costruzioni della vita cristiana o della vita civile e sociale per sbaglio non si sia tralasciato qualche cosa di essenziale.
Ecco, allora avete notato come questa mattina il riferimento alla Bibbia non era solo per cercare dei fondamenti dottrinali, ma addirittura per cercare degli esempi concreti, pratici. Possiamo fermarci qui. Allora, siamo arrivati alle ore 10:50. Dunque, lavoro personale di coppia. Suddividiamo il tempo da qui a mezzogiorno e mezzo quando si mangia, giusto? Ecco, allora abbiamo un'ora e mezza più 10 minuti, un'ora e 40. Non so cosa fare, se fare per esempio un'oretta di dialogo di coppia e 40 minuti fino da noi, o fare il rovescio. Cioè, perché voi parlate,
Non è che dopo
uno del tempo non parla nessuno. Allora
dedichiamo il tempo al confronto.
Allora, 40 minuti che sarebbe alle 11:30. 11:30 ci rivediamo qui per un momento comunitario in cui sarete soprattutto voi che parlate, ci scambiamo, facciamo un confronto, ci aiutiamo l'un l'altro, no? Ecco, però intanto adesso potete partire dalla domanda che c'è qui, ma anche quello che voi vi sentite, che può essere utile, che parlate tra voi, ragionate. La domanda qui è scritta così: la realizzazione di un ambiente domestico e positivo dipende in gran parte dal nostro atteggiamento. Stiamo veramente bene in casa? La consideriamo il luogo più tranquillo di questo mondo? O è semplicemente una stazione di percorso? Un luogo in cui fare alcune cose prima di andare altrove a fare le robe importanti? Ecco, la nostra casa. Come, che importanza ha per noi? Come la viviamo? Eccetera, eccetera. Vediamo un pochino, fate un po', concretizzatelo nella vostra casa e provate anche a intuire se può essere vero la battuta che ho fatto prima, che cioè a partire dal tuo appartamento tu puoi salvare il mondo, tu puoi costruire la chiesa, tu puoi costruire il regno di Dio. Ecco, forse è una battuta un po' esagerata. No, però bisognerà vedere in che modo. Allora ragionateci un po', vedere un pochino, fantasticate, perché potrebbe essere qualche cosa che vi serve per il vostro futuro, per impostare meglio la vostra religiosità, la vostra spiritualità. Buon travaglio. A due, come diceva il Vangelo. Non tra amici, non parlate. Questa volta adesso parlate dopo con gli amici. Adesso a due.
Sei la mia ruota morta.
Grazie.
Ciao.